Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Benvenuti da Eliana Storri nella nostra rubrica dedicata a Roma. Tutti buon anno. Siamo arrivati appunto a Capodanno ed è ancora Renato Vertunni che ci porta indietro nel tempo con i suoi ricordi e i suoi aneddoti. Renato, benvenuto.
Buon anno a tutti quanti, un buon 2010. Parliamo però ancora per un attimo del 2009 che abbiamo lasciato, che stiamo lasciando.
In quale cassetto dei tuoi ricordi ci porti?
Dunque, vi porto in una cosa che mi ero dimenticato. Alla fine dell'anno, prima di Natale e anche fra Natale e Capodanno, i proprietari terrieri della campagna romana e gli amministratori soprattutto raggiungevano le zone di campagna per fare i conti di fine anno. In questa occasione i contadini, allora erano mezzare generalmente, davano le regalie di fine anno o al proprietario o all'amministratore. Si trattava di polli, vivi ovviamente, di salsicce, di materiale alimentare pregiatissimo. E in cambio l'amministratore o il proprietario dava qualche cosa alla padrona di casa, ossia alla contadina, capo o le ragazze che dovevano sposare, gli portava, non so che si posso dire, capi di biancheria, eccetera. Era un gentile ti do e tu mi dai di cortesie di fine anno. E in questa epoca ancora c'era nelle nostre case i risultati di queste regalie. Quindi c'erano ancora salsicce, già insecchite, c'era prosciutto, c'era materiale. Allora, veniamo alla festività del primo dell'anno. È antichissima, è una festività laica ovviamente, che si ripeteva nel tempo e si è ripetuta sempre come manifestazioni di festa e di pranzi soprattutto nelle case abbienti, nelle case principesche a Roma, adesso poi ne parleremo, ma anche nelle case della povera gente, perché tutti volevano festeggiare l'arrivo dell'anno nuovo. I botti ci sono stati sempre a Roma, Bottarelli, ma insomma sono state sempre le castagnole, ci sono sempre fatti il botto per salutare il nuovo anno
la tradizione, Renato, la tradizione appunto dei fuochi d'artificio e dei botti, hai ricordi su questa usanza tuoi personali?
Dunque, io detesto i botti perché, avendo fatto la guerra e anche quella partigiana, ogni botto mi ricorda sempre un evento negativo, quindi io personalmente detesto i botti. E a casa mia non sono stati fatti molti botti, anche perché era il periodo della guerra e i botti se ne facevano di altro genere, più pericolosi e più rischiosi, quindi non ho molti ricordi sui botti, altro che quelli del dopoguerra, quando i miei figli e adesso i miei nipoti vogliono fare i botti. La cosa a me mi dà leggermente fastidio, perché mi ricorda il periodo della guerra, quando ogni botto poteva significare una persona che si era fatta male o che gli faceva del male.
Però voglio aprire una parentesi a proposito di questo argomento. Come sappiamo, ogni anno molte persone rimangono ferite dai botti inesplosi o addirittura dai colpi di pistola sparati in aria, ma che alle volte colpiscono gente sui balconi e alle finestre. Quindi limitiamoci ai fuochi d'artificio o divertiamoci anche con qualche botto, sì, ma che sia legale e non pericoloso.
La tua intervento è molto opportuno e soprattutto si rivolge ai giovanissimi che, non conoscendo, non avendo memoria del rischio del botto, vogliono festeggiare con i botti. Io lo trovo una cosa leggermente incivile, sempre, anche perché se si vogliono fare i fuochi d'artificio si possono fare con questi fuochi che sono innocui, perché senza fare botti sprigionano luci, stelle, eccetera. Quindi si possono fare ugualmente la festa visiva con le girandole, allora si chiamavano girandole, senza fare il botto. Ecco, questa è la cosa importante che abbiamo detto.
Allora, una volta dato questo consiglio, questo suggerimento, torniamo dove? Al veglione, cioè alla cena del 31 o al pranzo di Capodanno, del primo?
Torniamo al veglione. Il veglione si faceva, non si chiamava veglione, si chiamava festa di Capodanno, fine dell'anno, nelle case principesche. Dopo il 70, il 70 non si fece niente ovviamente, nel 71 si rifece con qualche manifestazione di festa e poi dopo si riaprivano i salotti della Roma importante per fare le feste di fine anno. E furono i Torlonia, soprattutto a Palazzo Venezia, ma che avevano il palazzo che dove sta adesso, all'angolo sotto il Campidoglio, che poi non so perché il palazzo Torlonia si chiama ancora Torlonia, quello vicino che era il palazzo Malatesta, dove sono nato io, non si chiama più Malatesta ma si chiama Pecci Blount. Questa è una cosa che andrebbe segnalata al Comune di Roma, perché le case antiche hanno cambiato ovviamente nome in funzione del proprietario, però bisogna lasciargli una lapide ricordandogli la memoria storica, perché se no noi perdiamo. Palazzo del Drago è stato del Drago, prima era della regina Maria Cristina, quindi perdiamo nel tempo le memorie storiche dei palazzi. Questo è molto molto importante. Quindi Palazzo Malatesta, oggi Pecci Blount, e poi vedremo un giorno perché Pecci Blount, è un palazzo che è antico che si chiama Malatesta. Dunque, torniamo alle feste. Torlonia faceva feste avendo disponibilità economiche notevolissime, facevano feste con migliaia di luci, e già nel 70, 71, 72, 73 avevano il gas e quindi erano molto ben illuminate. Così la principessa Ruspoli, a Palazzo Ruspoli, vicino al Quirinale, vicino alla Consulta, aveva il palazzo, faceva le feste bellissime. Quindi ci sono stati molti, già nel 71, 72, molte case che si sono riaperte con un certo tono di dispiacere da parte di mio nonno, il quale vedeva che i romani stavano riprendendo la vita quando lo Stato Pontificio era stato praticamente schiacciato. Però questo non impediva a lui di partecipare ugualmente spiritualmente agli auguri di Capodanno. Però oltre a questo dobbiamo ricordare che nel 1871 anche Casa Caetani riaprì i salotti l'ultimo dell'anno per fare una festa di fine anno. Quindi alcuni riaprirono i loro palazzi per fare la festività di fine anno.
Questo nei palazzi principeschi, ma i poveracci che facevano?
Dunque, i poveracci hanno sempre fatto una festa. Dunque, poveracci dobbiamo distinguere fra i borghesi, media borghesia, e i poeti di Trastevere e di Testaccio. Però ugualmente facevano tutti quanti una festa, ovviamente con le limitate possibilità economiche che avevano a quei tempi. Quindi i medici, i farmacisti, i geometri facevano la festa in casa loro con la loro famiglia, gli amici di famiglia facevano poi soprattutto la tombolata, quella tombolata che mi ha assillato per tutta la vita ancora oggi, perché detesto di giocare a tombola, ma fin da piccolo
non ti piace.
È un obbligo, è la tombolata. E l'ombolata con 3-4 cartelle, quel vecchio che diceva il nome, il numero 80, la gallina canta, insomma tutte cose che sono tradizionalistiche, ma però fanno parte della borghesia, alta borghesia romana, non della aristocrazia. Non so se facessero le tombolate i nobili, ma penso che facessero anche loro questa cosa. Però nelle famiglie romane c'era questa usanza del vecchio che si divertiva un mondo, non so perché, nel dire il nome del numero che usciva, e ha preso il detto della smorfia che ne conseguiva. Quindi era un'altra usanza questa. Veniamo al pranzo. Beh, ovviamente tutta la famiglia riunita, tutta la famiglia sveglia.
Brodo e abbacchio? Brodo e abbacchio, il pranzo
del... lasciamo a Pasqua abbacchio.
Ma l'abbacchio si fa anche il giorno di Natale, il primo dell'anno, eh?
Sì, vabbè, però non era abbacchio, non era stiloso mangiarsi l'abbacchio. Si mangiava questo, più o meno. Innanzitutto si cominciava con un antipasto formato da prosciutto, Parma, San Daniele, Modena, eccetera. e da salame, o quello milanese o quello di Varzi, oppure, e poi i carciofini sott'olio, e poi c'erano le olive farcite ascolane o quelle pugliesi. Questo era l'antipasto. Poi c'era un consumé, era un brodo di cappone fatto molto leggero e eufemistico, molto leggero perché era grasso in una maniera formidabile, con dentro delle palline di che si chiamavano pasta reale, e questo era l'inizio del pranzo. Poi un tempo si facevano le famose fettuccine con i regali, poi si modificò e furono fatte i cappelletti o tortellini secondo la grandezza, che venivano dal nord, venivano dall'Emilia Romagna. Questa usanza che vive tuttora dei tortellini o dei in brodo, questo è un'usanza che ancora c'è.
Ma questo è ciò che mangiavate a casa vostra un tempo?
Sì.
Perché io voglio che tu racconti qualche tuo ricordo.
Beh, il mio ricordo è quello di aver mangiato i tortellini sempre, non nelle fettuccine per il primo dell'anno. Poi c'era, dopodiché c'era il famoso zampone con le lenticchie. E il zampone con le lenticchie, che erano lenticchie generalmente o di noccia o di onano, erano lenticchie piccoline che ancora esistono, ancora vengono vendute, vengono commercializzate, e si facevano con lo zampone. Ed era un piatto ottimo, leggermente pesante, ma ottimo. Dopodiché arrivava finalmente il cappone. Il cappone era un gallo a cui erano stati tolti gli attributi maschili, e una volta si facevano con il taglio, con un taglio proprio. Poi dopo i tempi moderni sono state fatte con gli ormoni, però sarebbe bene sempre mangiare i capponi accapponati naturalmente. E il cappone era una bestia ovviamente grassa, e si mangiava il cappone.
Ma poi, oggi non si usa più, si usa più la gallina, no?
La gallina era poveretti. La gallina era chi poteva comprare il cappone, ecco. E poi la gallina vecchia fa buon brodo, ovviamente nelle campagne si usavano anche le galline vecchie che tiravano il collo e passavano per il cappone, ma non erano capponi, erano galline, ecco. Poi la verdura, a Roma si facevano i radicchio di Treviso, che ancora c'è, o condito oppure soffritto, e poi le puntarelle alla romana. Le puntarelle che erano fatte con il condimento di acciuga e che sono buonissime.
E aglio.
Ecco, l'aglio sono ottime. E si passava così alla fine del pranzo, che era già abbastanza pesantino, insomma, e se vogliamo anche assaggiare uno dei vari elementi detti, vediamo che il pranzo è già pesante, si finiva con una crostata o con una pizza di fine anno, che era stata tagliata e messo della crema fatta in casa fra un taglio e l'altro.
Certo, non era un pranzo leggero.
No, a questo punto qualcuno finiva anche all'ospedale, infatti.
Perché il tutto sarà stato anche annaffiato da buon vino, suppongo.
Ecco, era buon vino. Vino si usava, vino bianco, quello di Frascati. Al tempo di Pio IX il Papa usava sempre il verdicchio, ovviamente. E vino rosso, quello di Chianti, però non molto vino rosso, era soprattutto vino bianco di Frascati. Certo, il tutto era abbastanza pesante. Infatti, devo ricordare che il mio nonno diceva sempre che il padre, medico di campagna romana, e il primo dell'anno stava sempre pronto col carrettino per correre a casa di qualcuno che si era sentito male per un troppo bagnato, capito? Quindi mangiava talmente tanto che chiamavo il medico, e quindi il medico doveva mangiare poco, ecco, in previsione di questo avvenimento.
Altrimenti non poteva soccorrere lui stesso, insomma, gli altri.
Non molto Fausto. Adesso con questo pranzo di Natale praticamente finiscono ufficialmente le festività di fine anno. la gente si ritrova, il famoso detto, sono finite le feste, sono finiti i quadrini. Beh, sono finite le feste e i quadrini perché effettivamente la gente aveva speso tutto quello che poteva, anche di più, per festeggiare questo Saturnale che era prima cristiano e poi era laico, perché l'ultimo dell'anno e il primo dell'anno è laico, con la speranza che l'anno che arrivi sia un anno più propizio. Si fanno le previsioni, le stelle, eccetera, ma tutto è in mano di Dio e in mano della volontà e della sapienza degli uomini. Se gli uomini non sono saggi, l'anno non sarà buono. Se gli uomini sono saggi e parchi, l'anno sarà decisamente buono.
Ce l'hai un ricordo particolare dei tuoi capodanni nel passato, quando eri piccolo, quando eri adolescente?
Beh, adolescente molto tristi, perché ripeto, è il periodo della guerra, dove si stava in campagna e si mangiava con il rischio sempre di tedeschi. Ma c'era però il ricordo dell'infanzia, sì. In infanzia, quando eravamo a Roma, c'era per esempio un dolciere che stava vicino a Piazza dell'Unità, che aveva la specialità di fare dei polli, che non erano polli, erano polli di marzapane, ed erano ottimi, a me sembrava loro ottimi, erano tutti di fatti di marzapane, sembrava veramente polli veri, capito? Quindi non è... E poi insomma, la cagnara del pranzo di fine anno era notevole.
La cagnara nel senso il rumore?
La cagnara, dico, per fare rumore, insomma, la gente, tutti parlavano, oggi parlano sempre tutti, allora si parlava di meno, però in questa occasione si parlava di più. E anche perché la gente aveva bevuto, gli adulti avevano bevuto, e quindi erano molto più allegri, ecco, non ubriachi mai, ma sempre allegri. Quindi, e poi arrivava la Befana che tutte le feste si porta via, e la Befana che a Roma era veramente la festa dei bambini, perché a Natale i bambini non ricevevano quasi niente, e invece alla Befana c'era la vecchietta che con la calza portava i regali alla base del cammino. Posso ricordare quando mia nipote, che adesso ha 23 anni, era ragazzina, facevamo passare in giardino una persona che lavorava qui con un sacco che sembrava vestita da Befana, e questa dice: la Befana, e ancora dice, ci si ricorda della Befana che aveva visto quando era piccola. Ovviamente era una fantasia, però la Befana dà ancora questo senso di affetto diretto e di pochezza fra il genitore, il nonno e il bambino. È un atto d'amore, direi, ecco, specialmente quando la Befana era Befana limitata a poche cose, a piccole cose, e nella cassa c'erano gli aranci, c'erano le noci, c'erano i regaletti e c'era il famoso carbone.
Quello vero?
È quello vero. Il carbone per quei ragazzini che erano stati cattivi, capito? Oggi nessuno ci mette più carbone, e poi
c'è quello di zucchero
che ancora forse si trovano in commercio, sono quelle monete di cioccolata che venivano date ai bambini più buoni. Questa è la festa della Befana. Dopodiché si cade in una piccola pausa che apre il carnevale romano, di cui parleremo ampiamente, perché veramente il carnevale a Roma aspetti diversi, molteplici e anche curiosi, proprio legata alla vita dei papi, perché se il papa stava male il carnevale andava a monte, se il papa stava bene il carnevale si faceva, quindi erano molto legati alla salute dei pontefici i carnevali romani.
Renato, un buon proposito per l'anno nuovo?
Che buon proposito, che vuoi che un vecchio che ha vissuto tutta una vita in mezzo a un bailam di confusione, facendo anche giornalista, il mio pensiero è uno solo, che la gente se svegli, ha detto la romana, se svegli, capisca che cos'è la vita e capisca che nella vita i quadrini non sono tutti, c'è una pace dell'animo che dovremmo cercare tutti quanti, non gli altri. Questo è l'augurio cristiano e umano che faccio a tutti quelli che mi ascoltano. E ripeto le parole del primo sindaco di Roma dopo la liberazione, Doria Pamphili: romani, volemose bene.
Renato Vertunni, grazie per essere stato con noi, ti auguriamo buon anno.
Grazie a tutti quanti e buon mese bene.
E concludiamo qui la rubrica dedicata a Roma. Buon proseguimento di ascolto da parte di Renato Vertunni ed Eliana Astorri.